Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio Annalisa Cuzzocrea ci racconta Miriam Mafai.
Comincio col dirvi chi non era Miriam Mafai, perché non ci siano fraintendimenti. Miriam, che ha dedicato la sua vita fin da giovanissima alla causa del Partito Comunista Italiano, non era la ragazza rossa. Era una ragazza libera. E lo è stata fino all'ultimo istante della sua vita, e alla fine capirete perché dico così. Non ha mai smesso di usare la ragione e non si è mai fatta tappare gli occhi dall'ideologia, pur avendo, e ce l'aveva, una fede incrollabile, che viene fuori da qualsiasi cosa abbia scritto, dall'ultima delle cronache parlamentari fino alle pagine dei libri più importanti. Miriam credeva che l'ascolto, l'impegno, il lavoro, le parole potessero cambiare il mondo, e non è mai stata pessimista, perché non è mai stata arresa. Quando ho cominciato a leggere tutto di lei, la prima cosa che le ho invidiato, e quante cose belle può smuovere l'invidia, è la passione civile. E quello che ho pensato è che quello che manca nel giornalismo oggi è la passione civile. Credere in qualcosa, lottare perché si affermi. Mi direte che questo non è giornalismo, qualcuno dirà, è politica. E io dico, avendolo studiato, andatelo a dire a George Orwell. C'è una politica, la ricerca del bene, della polis, della comunità, che si può fare fuori dai partiti e dalle istituzioni. E Miriam Mafai l'ha fatta tanto più da giornalista che da funzionaria di partito, come pure è stata ed è stata a lungo. Perché se non fosse così non avrebbe saputo raccontare l'emancipazione delle donne durante la tragedia della Seconda Guerra Mondiale in pane nero, non sarebbe andata a descrivere cos'erano quelli che a noi sembrano oggi i pittoreschi sassi di Matera, un luogo dove le persone, i bambini vivevano come bestie, e lei lo ha descritto benissimo. Non avrebbe fatto un giro nelle miniere d'Oltralpe in cui i reietti nel dopoguerra eravamo noi, i mangia spaghetti. Maccheroni chiamavano suo figlio alla scuola francese. Gli italiani umiliati e offesi degli anni dell'emigrazione di massa. Se non ti spinge la certezza che la parola possa muovere qualcosa, che possa essere spada, come diceva Leonardo Sciascia, come scriveva anche lui, Leonardo Sciascia, non puoi neanche avvicinarti a capire chi era Miriam Mafai. Ho avuto paura del disordine mentre preparavo questo incontro, perché non ho mai il tempo di fare le cose che voglio fare. E la cosa che voglio fare più di tutto da qualche anno a questa parte è raccontare Miriam Mafai. Ho avuto paura del disordine della narrazione, perché ogni volta che la mia testa si metteva davanti a questi fogli arrivava una telefonata importante, una crisi di partito da raccontare, succedeva qualcosa nel PD, Giorgia Meloni ne diceva un'altra, un'emergenza in redazione, un libro che devo recensire proprio io se non si offendono, un'intervista che ho atteso tanto, insomma un commento impossibile, è arrivato anche il commento impossibile su un suicidio per il giornale. E poi mi è venuto in mente l'incipit della biografia di Miriam, che si intitola Una vita quasi due, e l'ha curata la figlia, Sara Scalia, e io non smetterò mai di ringraziare Sara Scalia per l'ottima vellutata di zucca che mi ha fatto quando sono andata a trovarla in Umbria, e per la fiducia con cui mi ha affidato sia i suoi ricordi che alcune delle cose e dei ricordi di Miriam. Così mi sono calmata. Perché l'incipit di quella biografia è questo. Sono nata sotto il segno felice del disordine. Miriam viene da una famiglia fuori dalle regole ed è sempre rimasta fuori dalle regole. Se per regole intendiamo le convenzioni senza senso, la forma priva di sostanza. Eppure non ha mai sbandato. Non ha mai smesso di seguire il filo della sua libertà e del suo impegno. O almeno io non l'ho mai vista smettere, né tantomeno vacillare. Anche se io purtroppo ho visto poco, per lo più ho quindi letto, mi sono fatta raccontare, so del padre, Mario Mafai, pittore magnifico, della madre Antonietta Raphael, scultrice, artista magnifica, anche lei, ma che faceva vivere Miriam e le sue sorelle in un modo appunto molto disordinato, cioè magari si dimenticava di farle mangiare, che è una cosa che io faccio con i miei figli, mi sento in colpa, poi penso che lo faceva Miriam Mafai e tutto a posto. Non mi avrebbe rimproverata Miriam Mafai per questo zibaldone di pensieri, anche se lei sul lavoro era rigorosissima, e non mi avrebbe rimproverata, secondo me, per due ragioni. La prima è che quello che mi ha distratto è prevalentemente lavoro, il giornale. E Miriam aveva, come molti della sua generazione, e che noi non abbiamo forse, cioè molti di quella generazione cresciuta dentro la carta stampata, il culto del giornale. E questa cosa oggi non c'è tanto. Però allora, se il giornale chiama, per molti trentenni o quarantenni di oggi, dipende se il pezzo mi piace, se non salto la corta, se non avevo il cinema, se non devo andare a una prima importante, se non c'è la recita scolastica, perché guai mancare una recita scolastica. Ecco, una volta non era così. Per Miriam non era così. Per Miriam, se il giornale chiamava, lei era là. Tra l'altro mi ricordo, questo non l'ho scritto, ma me lo ricordo, c'è questo episodio di Harem. Ve lo ricordate Harem? Lo conduceva Katrin Spack. E allora c'era Miriam intervistata da Katrin Spack. E a un certo punto le chiede del rapporto coi figli. Lei racconta di quando una volta era il compleanno del figlio che stava in questa scuola, in collegio a Parigi, e lei doveva andarlo a prendere perché era il compleanno, passavano la giornata insieme, però aveva chiamato il giornale e doveva andare in Algeria, non so, doveva partire, insomma doveva fare una cosa importante, un servizio importante, e lei non è andata a prendere il figlio. E ho pensato che se lo avesse raccontato oggi in un qualsiasi talk show sarebbero partite le petizioni su change.org per toglierle il figlio, e soprattutto ci sarebbero stati dibattiti di settimane su che madre snaturata fosse, perché tutti ci riteniamo in diritto di dare giudizi sulla vita degli altri. E questa cosa l'ho raccontata prima che morisse, purtroppo poco tempo fa, anche al figlio, a Luciano, che mi ha detto che non è stato facile avere Miriam come madre, ma che è stato bello, quindi il dibattito finisce qui. Allora, quando il giornale chiamava lei correva, e quando hanno ritrovato il corpo di Aldo Moro dentro una macchina, allora qui ho scritto lei non scriverebbe mai macchina, vi direbbe esattamente che modello era, e quindi sono andata a controllare ed era la Renault 4 rossa, lo so, me lo dovrei ricordare, ma insomma per la distrazione di cui sopra non mi ricordo a volte i particolari. Insomma, quando l'hanno ritrovato quel corpo, lei per la prima volta, forse l'ultima in vita sua, sfruttò il privilegio di essere la compagna di Giancarlo Pajetta, importante dirigente del Partito Comunista, che tutti chiamavano nullo, ma che lei conobbe, questo si ritrova nella sua biografia, secondo me è bellissimo, come il compagno mare. La prima volta che lo conobbe lui era il compagno mare e lei era una ragazzina. Poi si rividero dopo molti anni. Insomma, scavalcò tutti ed era la prima ad arrivare davanti a quella Renault 4 rossa. E di fatto io e lei ci siamo conosciute, incontrate davvero per questo. Cioè, ci siamo conosciute meglio per questo, perché io 15 anni fa lavoravo a Repubblica TV, che era una specie di TV clandestina che andava sul sito di Repubblica, sul satellite, non si capiva bene chi la guardava, però insomma faceva dei mini talk di cui ci occupavamo principalmente io e alcune mie colleghe, dovevamo trovare le persone che venivano lì. E una delle cose belle che ci poteva capitare era che Miriam Mafai dicesse vengo in studio. Noi per ottenere questo incarico facevamo qualsiasi cosa, cioè le offrivamo il trucco, il parrucco, l'auto, l'autista per tornare dove voleva, perché se Miriam veniva in studio ti aveva risolto la puntata, cioè era fatta, non c'era bisogno di nessun altro. Rideva, aveva quest'ironia, ricordava tutto, insomma era perfetta. E veniva spesso, perché tra le altre doti che spesso noi non abbiamo e lei aveva, c'era un'estrema disponibilità e generosità del suo tempo, dei suoi pensieri, dei suoi consigli, ma con tutti. Quando mi sono ritrovata a raccontare questa cosa a mio marito, lui mi ha detto ma lo sai che io l'ho incontrato una volta in vita mia, facevo tipo per la scuola di giornalismo, dovevamo fare delle interviste in giro, l'ho incontrata e lei mi si è messa a chiedermi come mi trovavo nella scuola, che cosa pensavo, cioè lei chiedeva le cose a un ventenne che faceva la scuola di giornalismo. Ecco, Miriam era così. E quindi io vengo incaricata di curare uno speciale sui 30 anni dal rapimento e dalla morte di Aldo Moro, e il mio compito era andare con Miriam Mafai sui luoghi del rapimento prima, in via Fani e del ritrovamento del corpo poi in via Caetani, cioè ripercorrere con lei i luoghi, passando poi per le altre strade simbolo, a via Graduli, dove c'era il palazzo in cui Moro fu tenuto sotto sequestro, il quartier generale delle Brigate Rosse, poi circonvallazione Ostiense, perché altri non lo ricordano, ma lì avevano spostato il rapito da una macchina all'altra dopo il rapimento in via Fani, in un parcheggio di un supermercato. Andammo pure là, c'era ancora il supermercato, ma aveva un altro nome. E comunque zio Mauro mi disse: Miriam c'era, Miriam può raccontare meglio di tutti, vai da lei. E prima di andare da lei io faccio una cosa: leggo l'articolo che Miriam aveva scritto dopo aver visto il corpo di Aldo Moro in quella macchina. Ve lo leggo. 10 maggio 1978. Questo fagotto gettato dietro il sedile posteriore della Renault color amaranto. Ecco, era amaranto, non era rossa. Già io ho sbagliato. Parcheggiata in via Caetani è il corpo di Aldo Moro. È un fagotto informe, avvolto in una coperta di lana color cammello con un bordo di raso. Una coperta come ce ne sono in tutte le nostre case. Il sedile è leggermente inclinato verso l'avanti. La macchina ha gli sportelli aperti. A pochi metri ci sono il ministro Cossiga, i sottosegretari Darida e Lettieri, il procuratore capo Giovanni De Matteo, il capo della polizia Parlato, il generale Corsini, comandante dei carabinieri. Sono le 14:15. Giancarlo Paietta passa attraverso il cordone di carabinieri. Rivolge uno sguardo interrogativo a Cossiga. «Sì, è Moro», risponde il ministro degli interni a voce bassissima. La Renault è parcheggiata contro mano, il muso rivolto verso via dei Funari, sotto un'impalcatura metallica che protegge i lavori di restauro della chiesa di Santa Caterina. Una vecchia macchina, impolverata, maltenuta, la vernice della carrozzeria in qualche punto è scrostata. Contro le transenne controllate dalla polizia, che isolano via Caetani dalla parte di via dei Funari e dalla parte delle botteghe oscure, preme silenziosa e cupa la folla di abitanti del quartiere, giovani soprattutto. Alcune donne si allontanano correndo. Una, prendendo in collo un bambino, grida: «C'è una bomba, c'è una bomba!» Non è vero, ma attorno alla macchina abbandonata c'è il vuoto. «È meglio non avvicinarsi», avverte Cossiga. «Aspettiamo gli artificieri, ci sono molti bossoli». C'è qualche istante di reale silenzio attorno a quella bara di metallo dentro la quale è rinchiuso Moro. Poi qualcuno si avvicina alla porta posteriore della macchina. Oltre a Cossiga ci sono Bonifacio, Picchioli. Un ufficiale di polizia alza un lembo della coperta di lana giallino. Si intravede la faccia di Moro, gli occhi semichiusi, la barba lunga, bianchissimo il collo della camicia. Da via delle botteghe oscure, chiusa al traffico, giunge un rumore di grida e imprecazioni. C'è gente arrampicata sulle macchine in sosta, abbarbicata alle inferriate dell'Istituto Pontificio di Santa Lucia. C'è gente che arriva correndo, chiedendo notizie, premendo contro i cordoni dei reparti della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Carabinieri. Arriva Gonella e sembra piccolissimo, con le labbra tremanti. Arriva un vecchio sacerdote, la stola violetta gettata di traverso su una tonaca consunta, l'ampolla dell'olio santo tra le mani. Si chiama Padre Damiani, è stato avvertito da due agenti di polizia pochi minuti fa, arrivati a prelevarlo nella sua chiesa di Piazza del Gesù. Sono le 14:45. Padre Damiani traccia un segno di croce sulla fronte ghiaccia di Moro e gli impartisce la soluzione. Continua, non ve lo leggo tutto, però vi leggo la fine. Lei racconta, a partire da come vede questo corpo, come è stato probabilmente ucciso. Lo racconta non perché se l'ho inventato, non è fiction, ma perché con tutte quelle persone che vedete che ha citato nel pezzo, con ogni singolo poliziotto e carabiniere ha parlato, ha fatto un lavoro da cronista. E il pezzo finisce così. I killer hanno poi trascinato il cadavere su un terreno sabbioso e con qualche ciuffo di vegetazione, piccole spighe d'erba di campo, i cosiddetti forasacchi, sono rimasti infatti impigliati nei calzini. Poi gli assassini lo hanno rivestito con il gilet, la cravatta, la giacca, gli hanno infilato le scarpe, hanno recuperato i bossoli gettandoli all'interno della vettura e dal luogo della feroce esecuzione si sono avviati fino al centro di Roma, fino alla strada. Non certo scelta a caso, a poche decine di metri dalla direzione comunista e da quella democristiana. Quasi un macabro avvertimento e un'ultima sfida alle forze di polizia che controllano giorno e notte la zona. C'è una cosa che spesso non si racconta di Miriam Mafai, perché la sua biografia e il suo carattere sono stati talmente particolari, talmente bigger than life, si dice in inglese, no? Talmente grandi, da prendersi tutta la scena. E non si parla, secondo me, abbastanza dello stile di questa prosa asciutta, arsa, secca, però nello stesso tempo vividissima, della precisione del dettaglio, i colori, ogni singolo colore, del ritmo che segue uno spartito suo, perché Miriam è cresciuta in una famiglia disordinata di artisti, anche di musicisti, dei colori che sembrano venire da uno dei quadri di Mario Maffay. Voi, io ve l'ho letto, vi sembra di vederlo, a me sembra di vederlo, precisamente tutto quello che i suoi occhi hanno visto. E così potete immaginare come sono arrivata io a casa di Miriam Maffay, che mi ero preparata dopo aver letto questo pezzo all'inizio della mia storia di giornalista. E però ci arrivo. E la prima cosa che devo fare è filmare un'intervista di Peppe D'Avanzo a Miriam, quindi anche lì proprio io rilassata, non c'era nessun problema, cioè due mostri sacri che parlavano del periodo che più probabilmente ha segnato la nostra storia. E quindi poi il giorno dopo ci organizziamo per il giro, e non vi ho detto una cosa che è quella che poi ha dato vita a un legame forse un po' speciale tra noi, che io ero incinta di 7 mesi, ero incinta del mio primo figlio e mi sembrava di essere ripiombata nell'Italia degli anni 50. Perché tutti mi chiedevano, ma adesso come fai? Cioè, ma come farai con gli orari? E chi te lo tiene? Tua madre sta a Reggio Calabria e sei sicura di poter lavorare con quella pancia? Perché io avevo delle pance enormi quando ho fatto sti bambini, cioè lo so, sono magra. Io avevo questa pancia che sembrava non passare dalle porte, infatti è nato di 4 kg. Vabbè, e quindi mi chiedevano, ma fermati, no? Cioè, con quella pancia te vai in giro con Miriam Maffay, anche perché c'era la fila di quelli che lo volevano fare, chiaramente, quindi. E quindi io le raccontai di questo fastidio riguardo a un collega, di cui non dirò il nome, che era un ex direttore di giornale un po' invecchiato, un po' inacidito, che mi aveva detto, no, guarda, tu con quella pancia in onda non ci puoi più andare, non è decoroso. Cioè, proprio, perché noi conducevamo anche questi programmi. E lei, glielo racconto, lei si mette a ridere. Ma tu, quando ti dicono così, devi guardare le mogli. Ma l'hai vista sua moglie? No, io non avevo visto sua moglie, però insomma, diceva sempre queste cose un po' fuori dai denti, un po' politicamente scorrette, si direbbe oggi, però mi aveva fatto fare una grande risata. E poi mi raccontò di quando, giovane funzionaria del PC, faceva il giro dei comizi, doveva fare questi comizi nei paesini abruzzesi, i primi comizi che faceva Miriam Maffay in questi paesini abruzzesi, lei era poco più che ventenne, lei andava nella piazza come me davanti a voi e non c'era nessuno, perché lei era funzionaria, donna del Partito Comunista, però le dicevano guarda che dietro le finestre ti ascoltano, quindi tu parla forte perché le donne ci sono lì dietro quelle finestre a sentirti. E quindi lei faceva questi giri nei paesini abruzzesi con il figlio Luciano, e le contadine poi a un certo punto uscivano perché facevano a gara a tenerle sto bambino, perché lei doveva parlare. E quindi mi ha detto ma se io facevo i comizi, cioè negli anni 50, ma che ti preoccupi del collega? Cioè, ha ragione, cioè, appunto, noi diciamo affrontiamo sempre prove minori rispetto a quelle di certa generazione. Ma insomma, anche nel partito degli anni 50, come in un giornale degli anni 2000, era il 2008, la maternità era guardata con sospetto, con una sorta di deviazione dal dovere del partito. E qui veniamo alla scatola blu. Dopo la vellutata di Zucca, ho avuto in custodia una scatola blu. E in quella scatola ci sono alcune cose di Miriam, ci sono tutte le lettere che lei si è conservata, ci sono delle piccole cose che lei si è conservata, come delle tracce della sua vita. E tra queste c'era un piccolo portafoglio di cuoio, di foggia maschile. Allora, un mese fa, che dovevo venire qua a parlare di Miriam, sono andata a rovistare nella scatola che sta lì perché prima o poi devo fare qualcosa. E insomma, ho preso tra le mani questo portafoglio, ma davvero come in un film. Ci ho guardato dentro e dentro c'era ripiegato un foglietto di carta, un po' di quella carta tipo da telegramma, quella che fa rumore, quella sottile sottile. Ed era intestato al Partito Comunista Italiano, Federazione Provinciale di Teramo. E la data era 17 gennaio 1949, era una lettera che Miriam scriveva alla sorella, e adesso vedremo del legame fortissimo con la sorella. La lettera è battuta con una macchina da scrivere con l'inchiostro un po' sbavato, sapete, quella che riempie gli spazi dove non deve, delle O, delle A, delle E, quindi non era facilissima da leggere, però l'ho trascritta, l'ho letta, ed era questa. Simonetta carissima, ho ricevuto la tua lettera. Scusa se non ti ho risposto subito, ma sono stata in giro, ho avuto 3 giorni di riunione dalle 8 di mattina alla mezzanotte e poi ieri la provincia. Adesso approfitto di un quarto d'ora di orologio per scriverti 2 righe, riservandomi di rispondere più esaurientemente alle tue. Ho scritto anche a Dina spiegandole perché mi sposo. Ma a te scriverò più a lungo. Tutte le osservazioni che tu mi fai me le sono fatte anch'io, ma le ho superate. Sia perché sono veramente profondamente innamorata di Scalia, lo chiama per cognome, Umberto Scalia, sia perché sono convinta che stare con lui e rinunciare momentaneamente ad alcune mie ambizioni e soddisfazioni personali mi comporterà nel complesso un vantaggio nel lavoro di partito. Giocano nella decisione anche considerazioni di carattere esterno, l'opinione delle donne, non delle donne in generale, però delle compagne attive di partito che non ammettono la convivenza al di fuori del matrimonio. Ed anche l'idea dell'erede, come dici tu, che ho ferma intenzione di mettere al mondo nel prossimo anno, anche se questo porterà a un momentaneo rallentamento del mio lavoro. Tutto questo forse ti renderà un po' triste, ma io ti chiedo una cosa. Non hai tanta fiducia in me da credermi capace di essere un quadro dirigente di partito, anche se avrò un figlio? Io sì, sono giovane ancora e al partito giova avermi come un quadro dirigente completo, anche se questo significa che non può utilizzarmi come Dina o te per un certo periodo di tempo. Ti scriverò molto più a lungo, vorrei sapere intanto cosa hai fatto per i documenti, eventualmente scrivi a Dina, che se ne interessi lei. Vorrei tanto averti vicina, abbracciarti, non so perché, ma ho l'impressione di darti un dispiacere. Simonetta cara, abbi fiducia in me, non finirò come Vittoria, ma invece conquisterò completamente me stessa come donna e come comunista. E tra qualche anno nessuno riconoscerà in una Miriam con figlio che va all'asilo la ragazza pazza che una volta portava la frangetta ed aveva sempre un mucchio di guai. E quando sarò candidata a qualche soviet, potremo pubblicare la fotografia mia col bambino, il che piace sempre molto alle masse femminili. Ti ricordi quando mi facesti vedere la fotografia della Chicchi con il bimbo? Ti chiesi freddamente a che serviva, tu ne eri entusiasta, ma la Chicchi non è più un quadro dirigente del nostro partito ed avevo ragione io. Anche questo matrimonio ed un figlio mio e di Scalia invece servirà al partito, perché servirà a farmi diventare migliore di quello che sono, come voglio essere, come tu, Dina e il partito vogliono che sia. Scrivimi subito, cara. Poi c'è un'aggiunta minuta a penna e scrive lei: PS esplicativo. Il figlio non c'è ancora, stai sicura? Ora, voi vedete, in questo pezzetto di carta c'è un mondo. C'è il voler essere migliore, soprattutto l'ambizione di poter essere tutto, di poter avere tutto. Nel 1949, di fronte a chi ti dice devi scegliere, dire voglio tutto. È una cosa che conosco e che può logorarti se non sei Miriam Mafai e se non hai la forza, la fermezza, la determinazione e il talento di Miriam Mafai, però anche questa è stata per me una lezione. E quindi torniamo a quelle riprese che durarono 2 giorni, andammo in via Fani, lei ricostruì tutto, parlò delle varie ipotesi del caso Moro, il fatto che ci fossero agenti esterni alle BR nel comando era molto probabile, perché sterminò la scorta di Aldo Moro ma lo catturò senza ucciderlo. Le ricostruiva tutto, ricordava esattamente ogni singola teoria su quegli eventi. E poi ci fermammo nel parcheggio del supermercato, appunto dove il corpo era stato spostato, andammo in via Gradoli sul pianerottolo dell'appartamento e rievocammo la questione della seduta spiritica, quella con Prodi, lei si faceva delle grandi risate su sta seduta spiritica, diceva ma che seduta spiritica, vabbè. Le inutili ricerche nel paesino di Gradoli, insomma rievocammo tutto e poi andammo in via Caetani e poi siamo tornate a casa sua in via Pio Foà, un appartamento baciato dal sole con i quadri del papà, un appartamento piccolo, semplice, ma inondato di luce, e ci siamo fermate al bar sotto, no? Era primo pomeriggio, i tavolini erano pieni di persone, soprattutto di donne. Allora lei mi ferma e mi fa con la voce sempre allegra, ma secondo te, ma tutte queste donne, ma che ci fanno qua? Ma non lavorano? Cioè, ma proprio era curioso, me lo chiedeva, dice sono le 3 del pomeriggio, me lo chiedeva con sorpresa. E io lo so che lei sapeva benissimo, perché ne scriveva su Repubblica, che l'Italia di 15 anni fa, come quella di oggi, ha uno dei tassi di occupazione femminile più bassi d'Europa e fa peggio di noi solo la Grecia, poi ogni tanto ci supera, qualche anno ci supera pure la Grecia. Però era come se mi stesse chiedendo com'è possibile dopo tutto quello che abbiamo fatto, e lei aveva cominciato da giovane funzionaria del PC a 20 anni nei paesini abruzzesi, che le donne stanno al bar. E non è una domanda pacifica, io lo so che quando si parla di questa cosa a volte... Cioè, le donne giustamente dicono, ma io scelgo, faccio le scelte che voglio. E lei avrebbe detto, sì, è vero, devi scegliere quello che vuoi. È una domanda che un po' infastidisce. Però lei faceva queste domande qua. Lei faceva le domande che danno fastidio, che poi sono le domande che fanno i veri giornalisti. E comunque, prima di raccontare in che modo l'essere femminista di Miriam Mafai fosse diverso dal femminismo di oggi e da certa retorica che si fa oggi, devo fare un piccolo passo indietro e tornare alla ragazza rossa. E cioè alla fine dell'esperienza di Miriam come funzionario di partito e all'inizio della sua vita di giornalista, perché è un passaggio che ho trovato quasi a sorpresa in un libro molto trascurato che si chiama Botteghe Oscure Addio. Lei non ha mai spiegato perché, cioè lei a un certo punto è uscita dal partito, è andata a fare altro perché doveva seguire Scalia a Parigi, aveva un incarico a Parigi, e comincia a fare le corrispondenze da lì. Tra l'altro pare che la prima fosse terribile, lei non sapeva scrivere. Dice lei, io non ci credo, però pare che fosse così e che poi abbia imparato. E comunque non avevo mai riflettuto abbastanza sul perché, ma quand'è che lei lascia il partito e fa la giornalista? E poi ho trovato questo passaggio in Botteghe Oscure Addio. E questo passaggio parla di quando il Partito Comunista Italiano si ritrovò a dover prendere una posizione su quanto stava avvenendo in Ungheria, sull'ingresso nell'Ungheria che si ribellava allo stalinismo dei carri armati sovietici, che tra l'altro è uno dei film, dei temi del film di Nanni Moretti appena uscito, tutte coincidenze. E infatti l'ho visto appunto martedì, sto film, ho pensato chissà che cosa avrebbe detto Miriam. E lei secondo me avrebbe riso tanto. Comunque, molti militanti, racconta Miriam in Botteghe Oscure Addio, lasciarono il partito dopo la decisione di Togliatti di stare dalla parte dei sovietici. E lei non racconta di sé, del suo dissidio. Nei libri di Miriam non troverete cose sentimentali, zero. Cioè, avete visto la lettera alla persona che più la conosce al mondo, come la sorella Simona, quanto è, no? Trattenuta. E certo non retorica e non melenza. Però non aveva mai in realtà tralasciato di raccontare nelle sue cronache della prima volta in cui andò a Mosca, e lei aveva proprio un'insofferenza nei confronti del controllo dell'Unione Sovietica, perché pure quando andavano da funzionari a Mosca comunque si accorgevano che non potevi telefonare, ti seguivano dappertutto, cioè, quindi insomma questa Unione Sovietica iniziava a sembrarle un po' strana rispetto al grande ideale che aveva coltivato e che aveva scelto. E quindi lei non scrive in quel libro di quanto fosse difficile per uno spirito critico essere una donna di partito, che poi diviene la compagna di Giancarlo Pajetta, che è uno dei più inflessibili nel partito. Tra l'altro con Giancarlo Pajetta facevano delle liti furibonde, ma proprio una cosa, me le hanno raccontate, però poi in pubblico lei non aveva mai detto nulla di contrario. E quindi racconta questo, in Botteghe Oscure Addio. Furono separazioni strazianti tra coloro che lasciavano e coloro che restavano, ognuno pensando di fare la cosa migliore. Io restai nel partito. Poche settimane dopo i fatti di Ungheria, fui incaricata di andare a Firenze per prelevare Ekaterina Furzieva, membro della segreteria del CUS e delegata all'ottavo congresso del PC. Era una cinquantenne bionda e robusta, con la carnagione chiara e il petto abbondante. Ci fermammo nelle vicinanze del capoluogo toscano per cenare. Sullo schermo del televisore scorrevano, in una ricostruzione delle vicende di quei giorni, le immagini di Budapest bombardata, i palazzi sventrati, i cortei degli insorti e poi le riprese delle manifestazioni che si svolgevano in Italia contro i sovietici. Ce n'erano state un paio molto rumorose anche sotto le botteghe oscure. La Furzieva non capiva l'italiano, ma guardava con attenzione quelle scene, quei cortei di giovani che protestavano e gridavano, agitando cartelli e sventolando bandiere, e si commosse, cominciò a piangere. Mi sembrava incredibile che uno dei massimi dirigenti del CUS, che aveva deciso l'intervento militare, potesse ora turbarsi vedendo quelle immagini. Poi alzò il dito verso il televisore e, indicandomi i cortei degli italiani, mi chiese: «Fascisti, vero?» Io sapevo naturalmente che in maggioranza si trattava di giovani dell'estrema destra, ma non volli darle quella soddisfazione e le risposi di no, che non erano fascisti. Sembrò stupita e si asciugò le lacrime mentre affondava il cucchiaio nello zucotto intriso di marsala. Finimmo la nostra cena in silenzio arrivammo a Roma. 2 mesi più tardi, per una serie di fortunate circostanze, lasciavo l'Italia e mi trasferivo a Parigi, dove cominciavo la mia carriera di giornalista. Sull'essere giornalista di Miriam Mafai, di cui vi dicevo prima, c'è una bellissima intervista, anche qui vi arrabbierete, vi infastidirà, ve lo dico prima, come sulle donne. L'ha rilasciata Patrizia Carrano nella Signora Grandi Firme. E quando lei Carrano le chiede dell'esperienza che Miriam fece come direttore di Noi Donne, lei risponde così: bello, bellissimo, io ho fatto molte belle esperienze nel mio mestiere, ma sono particolarmente legata a quella di Noi Donne perché io venivo dal giornalismo politico, aveva fatto Paese Sera, l'Unità, che in qualche modo è riduttivo, e Noi Donne mi ha aiutato a capire meglio la realtà, il mondo, la vita. E poi attraverso il giornale ho scoperto un universo femminile che non conoscevo molto, anche se non posso negare di aver trovato difficoltà a lavorare con delle donne e a dirigerle. E Patrizia Carrano le chiede perché. Forse adesso dirò delle mostruosità, ma generalmente il senso del dovere professionale non è molto alto fra le donne. Di questo io mi sono accorta nel 64, quando non era ancora arrivato il femminismo a dire che la professionalità a tutti i costi è sbagliata, perché alienante, competitiva e via dicendo. Al contrario, io avevo sempre concepito la professione come fondamentale e quindi non capivo che si potesse rinunciare a un servizio perché il pupo aveva il raffreddore. Invece a Noi Donne mi sono trovata in un universo in cui esisteva il raffreddore, il parrucchiere, il compagno, tutte cose che non avevano per me alcun motivo serio di esistere di fronte ai problemi di lavoro. In fondo, anche adesso la penso così. Una donna che non viene al giornale per un problema personale, io non la capisco. Tra l'altro, Miriam è stata allontanata dalla direzione di Noi Donne perché era stata accusata di fare delle cose troppo frivole, perché a un certo punto aveva fatto un'inchiesta sul maschio di sinistra. Questa cosa aveva fatto impazzire il partito. Inchiesta sul maschio di sinistra. Io la voglio, ancora non l'ho trovata, la devo rileggere. Comunque, allora le chiede Patrizia poi perché se n'è andata, no? Però lei non lo dice del maschio di sinistra, l'ha raccontato dopo. Dice: per contrasti di carattere politico. Se vogliamo usare un vocabolario un po' presuntuoso, possiamo dire che in quel momento al giornale c'è stata una battaglia politica dalla quale sono uscita sconfitta. Però non sono stata sconfitta in quanto donna. Lei dicevi una cosa in quanto donna, ti menava. Perché insieme a me è uscito sconfitto un intero gruppo di persone. E poi le chiede Patrizia: oggi a Paese Sera non c'è un caposervizio donna, come mai? E qui altra cosa che darà fastidio. Secondo me, man mano che crescerà il movimento femminista, avremo sempre meno caposervizio donne, poiché il movimento femminista sta costruendo la teoria della non professionalità, mentre il caposervizio è il non plus ultra della professionalità. Il caposervizio è una persona che alle 7 del mattino legge i giornali, che alle 10 è al suo posto di lavoro e che non l'abbandona fin verso mezzanotte. Questa, grosso modo, è la sua giornata. È chiaro che se una persona, in questo caso una donna, considera il privato come il momento fondamentale della sua esistenza, non può accettare una vita simile. Per il caposervizio il privato non esiste. E poi dice, le chiedono, ma al convegno di Milano si è parlato di un diverso modo di organizzare il lavoro, meno totalizzante. Appunto, ne abbiamo parlato. Non so se ci saranno di aiuto le innovazioni tecniche. Non c'era il computer, allora. Per ora temo che la critica alla professionalità possa condurre a un ulteriore appiattimento dei giornali, a una maggiore sciatteria, a molta approssimazione. E poi Patrizia le chiede, ti senti una donna o una persona? E lei dice, una persona. E insomma, qui viene la parte in cui Miriam Fai vi sembrerà Giorgia Meloni, però arriveremo a capire che non è così. Perché Patrizia le chiede, ma sei un inviato o un'inviata? E lei dice, inviato, come quando ero a Noi Donne ed ero direttore, sono un neutro. Occupo una certa funzione che non è maschile né femminile e che ognuno risolve secondo la propria natura, poiché ogni persona è diversa dall'altra, ogni giornalista è diverso dall'altro. Giampaolo Panza è diverso da Giorgio Bocca e la differenza essenziale non sta, secondo me, nell'essere uomo o essere donna, ma nel fatto di avere una certa sensibilità, un certo approccio alla realtà. Un esempio schematico. Quando Sossi fu rapito e i brigatisti chiesero alcuni detenuti in cambio della sua vita, fra i miei colleghi inviati ce n'erano alcuni che pensavano si dovesse cedere, altri no. Giampaolo Panza, che in fondo ha quel che tu definiresti una sensibilità femminile, era per cedere. Qui lei non lo dice, ma lei era per non cedere, chiaramente. Ora, capite che tutto questo sovverte gli schemi, no? E ci interroga sul tipo di femminismo che abbiamo portato avanti negli anni. Io adesso sono certa che sulla questione delle declinazioni al femminile, sui ruoli del privato nel lavoro, potrei discutere per ore con Miriam. E siccome sono un po' presuntuosa, sono anche convinta, perché lei spesso cambiava idea, che su qualcosa le avrei fatto cambiare idea. Perché uno dei motivi per cui poi abbiamo cominciato a chiamarci inviate piuttosto che vice direttrici è che quando una cosa la nomini esiste, prima non la nominavi perché era rarissima o non esisteva, e allora anche la declinazione diventa un modo per far esistere qualcosa che non c'era prima, la segretaria di un partito, la direttrice di un giornale. Però erano altri anni e c'era bisogno di affermare altro in quel momento, cioè c'era bisogno di una cosa che noi non abbiamo più bisogno di fare, cioè di affermare io posso fare questo. E siccome ci sono donne come Miriam che ci hanno spalancato la strada, non aperto, proprio no, lì, hanno fatto tutto loro, noi siamo arrivati con la tavola apparecchiata a preoccuparci del direttore che ci critica, e lei aveva bisogno di quel neutro, noi forse non ne abbiamo più bisogno, però non lo so se la convincerei, forse sì, non lo so. Sua figlia dice di sì. Non è detto, ma quello che ho capito di questo suo femminismo, del fatto che lei non esaltasse la maternità come qualcosa di sacro, la cosa più importante, non significa che desse a queste dimensioni, il femminile, il materno, meno importanza. Semplicemente quello che io ho capito di Miriam è che lei si rifiutava di vederle come un limite. E perché Miriam Mafai è cresciuta da ragazzina ebrea, figlia di madre ebrea, sebbene non osservante perché nel disordine c'era anche quello del culto chiaramente, sotto la guerra, cioè lei è andata in giro per l'Italia cercando di fuggire dalle bombe e dai possibili rastrellamenti, ha fatto la staffetta partigiana, ha tremato quando un poliziotto a Piazza San Lorenzo in Lucina stava per fermarla, avevano appena catturato uno dei compagni, nella casa in cui lei stava portando con sé aveva una borsa piena di ciclostilati clandestini. Ha tremato, lo racconta, e ha conosciuto la fame vera di cui pane nero. Ha visto le bombe, ha visto morire tante persone, ha organizzato treni che portavano i bambini senza futuro dal sud a imparare come costruirsi un futuro in Emilia-Romagna. Ha lavorato fin da giovanissima, non ha mai smesso di lavorare, mai. Ha amato Parigi, riconoscendola come la sua città d'elezione appena l'ha vista, è stata sovversiva. È stata leale, è stata appassionata, è stata rigorosa, ma mai ha visto la maternità o il suo essere donna come un limite. Ed è questo che la rende più femminista di molte altre femministe. Giovanna Melandri mi ha raccontato una volta un episodio, perché lei era stata chiamata da D'Alema a fare il ministro quando era giovanissima, proprio la prima volta. E Miriam aveva un po' questa funzione, lei ha accompagnato i mutamenti del PC, no? È uscita dal PC da giornalista, poi però è stata candidata quando c'erano i DS, poi è stata tra i fondatori o comunque era nell'Ulivo, insomma non è mai uscita dalla sinistra e faceva un po' la madre, no? Di tutte, a proposito della sua maternità, di tutte queste ragazze che si avviavano alla politica. Insomma, Giovanna Melandri, che era di un'altra generazione, appunto poco più grande di me, aveva appena avuto una bambina, la chiama D'Alema, vuoi fare il ministro della cultura? E lei, oddio, la bambina, devo allattare, come faccio, che me la tiene? E allora chiama Miriam e Miriam le fa, quanto tempo ti hanno dato per decidere? E lei dice, 2 ore, chiamali subito che cambiano idea. Lei faceva così, cioè, manco ci devi pensare a dire di no. E niente, era così, era molto concreta. Allora, io vi ho detto all'inizio della sua libertà, e Miriam è stata sempre affezionata ai temi e agli interrogativi etici. Una delle cose che faceva con queste giovani ragazze di sinistra era un'associazione che si chiamava Madre Provetta, perché lei era proprio, voleva capire questa cosa della fecondazione assistita, voleva capire tutto, era proprio curiosissima, era uno dei motivi per cui era fantastico parlare con lei, perché era sempre avanti. Per questo dico, non era una ragazza rossa, non era una nostalgica, lei era moderna, era incredibilmente moderna, come non siamo noi. E quindi chi la conosce si l'immagina oggi, se la immaginerebbe in prima fila sui temi del fine vita, delle famiglie arcobaleno, secondo me farebbe un gran casino. E comunque, sulla sua libertà vi voglio leggere per finire una cosa che ha scritto sua figlia Sara e che si chiama Una lunga fedeltà, è molto più lungo, un testo bellissimo, ed è dedicato al rapporto di Miriam con la sorella Simona, Simonetta della prima lettera, che fu un rapporto fortissimo, perché loro queste cose partigiane le hanno fatte insieme, loro a un certo punto si sono ritrovate insieme in una biblioteca, hanno aperto il Capitale e hanno detto ok, noi crediamo in questa cosa qua, hanno 20 anni, e sono sempre state insieme ma molto diverse, cioè Simona è rimasta nel partito fino alla fine, non ha accettato la bolognina, proprio un'ortodossa come si capisce da quella lettera, no? E invece Miriam è una sovversiva, però sempre amandosi moltissimo. E allora, quando il tumore è tornato e si è fatto inesorabile, Miriam ha scelto di restare a casa e di addormentarsi piano piano, che non è scegliere l'eutanasia perché non si può, però insomma è quello che più ci si avvicinava. E sono tutti lì con lei, è vicina alla sua famiglia, ai figli e ai nipoti, ed è vicina Simona. E Sara scrive questo. Mi accade spesso di pensare alle loro vite, alle tante parole spese per ricordarle in occasione di qualche celebrazione. Quelle che ricorrono più spesso sono «hanno avuto una bella vita». Vero. Ma che cos'è, mi chiedo, che ha fatto davvero bella la loro vita, non so darmi altra risposta se non la loro umanità, la loro capacità e volontà di aver condiviso la vita con tanta parte di umanità, anche quella così lontana e così diversa da loro, aver saputo sempre essere partecipi ai grandi eventi che la storia ha messo loro davanti, senza mai arretrare, senza mai girarsi dall'altra parte, aver accettato di pagare per questo i prezzi necessari in piena consapevolezza. E mi chiedo inevitabilmente cos'è che non ha funzionato nella generazione successiva, la mia, segnata in così grande parte da una sorta di ignavia indifferenza, avvilita da una congenita mancanza di energia vitale, da una costituzione esistenziale che potremmo definire linfatica. Il pensiero va poi agli ultimi giorni di mia madre, quelli in cui Simona è stata una vera e propria vestale. Come le adepte del culto di Vesta, che protegge il focolare domestico, il cui compito per la vita era quello di tenere acceso il fuoco sacro. Penso sempre a questo quando ricordo la dedizione, la presenza costante, silenziosa, profondamente sofferente di Simona al capezzale della sorella morente. È una veglia senza sosta. Ci commuovono le sue occhiaie profonde, gli occhi lucidi e il suo silenzio. È una sorta di lavoro, il suo. Una manutenzione degli affetti fino all'ultimo respiro. Uno sforzo di tenere ancora acceso quel fuoco. Sale in casa col suo passo incerto e felpato, va in camera della sorella, siede accanto al suo letto di morte, rimanendo immobile per ore, non mangia, non beve, non si distrae, respira piano, quasi a non voler disturbare quel trapasso difficile. Siamo pieni di rispetto per quel dolore così grande e così composto, avviliti dalla nostra impotenza e ammirati da quella tenacia, dalla volontà ferrea di non spegnere il sacro fuoco di una lunga fedeltà. Va bene, siccome non si può finire con le lacrime, se no, cioè, ci fosse Miriam, cioè, proprio starebbe lì a ridere, a morire dalle risate, vi racconto invece una cosa divertente che non è prevista, che in questa scatola blu, meravigliosa che io ho, in realtà non ci sono tante lettere di Miriam, quella l'ho trovata ficcata nel portafoglio. Ci sono le lettere che le scriveva il compagno Mare, Nullo, Giancarlo Paietta, il durissimo Giancarlo Paietta nel partito, cioè, voi dovete leggere quelle lettere. C'era disperato, lei non gli rispondeva. Cioè ci sono telegrammi da tutti i posti del mondo dove lo mandava il Partito Comunista e diceva ma perché non rispondi? Ma io non penso... Cioè proprio delle cose... Lui scioltissimo, lei praticamente andava avanti come un treno, ma anche quello è stato un grande amore.
Questo era Giornaliste. Un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.